Oggi vi raccontiamo com'è andata Generazione Z e il ritiro che ha fatto Alessandra sul combattimento spirituale. Vai!
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Mia moglie sta toccando i volumi dei microfoni, io ho paura di questa cosa qua. Benvenuti a un nuovo episodio di Grateful Monday. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
E questo è il podcast di 5 pane e 2 pesci.
Amore, dai veramente speranza a tutti quelli che sono sposati e sono in crisi e dici vabbè dai, siamo tutti uguali, non c'è, tutti che si lamentano del marito, in realtà dai, pure tu sei così, pensano che noi siamo meglio. Che? Grazie.
Ma cosa?
E soprattutto se dai incoraggiamento a tutti quelli che si vogliono sposare. Ma così che? Capiscono che non è...
Ma cosa dici? Ma cosa stai dicendo? Allora, ho fatto un casino venerdì scorso per pubblicare la newsletter perché ho scritto, controllato, beh, quando tipo 20 febbraio, tutto giusto, soltanto che ho messo 20 febbraio 2025.
E infatti io ho detto, ma perché non pubblica sta newsletter? Si sarà dimenticato.
Poi no.
Siccome è ringuaiato quei giorni, no, ho detto, no, vabbè, ho fatto proprio non ha la testa, neanche glielo dico.
Ho fatto i salti mortali 20 febbraio 2025, però l'ho pubblicata ieri. Bellissima, quella di Anna Chiara.
Molto bella.
Ma abbiamo ricevuto 2-3 mail, voglio venire anch'io alla baita, ma ragazzi...
Vabbè, semplicemente non è che uno segue tutte le cose, la baita è chiusa, Nagiara si è presa un anno allargato alla baita e ha raccontato come per tutti è perdere tempo.
È un anno è quasi un anno che la baita è chiusa, ragazzi.
E invece per lei è stata la svolta della vita, sì, proprio guarire le ferite, andare in profondità.
Ma alla fine, ragazzi, la sintesi di tutto è questo: se uno cerca la verità, trova la libertà, cioè è proprio, è Vangelo, no? La verità vi farà liberi. Io lo ripeto sempre, lo stesso passo del Vangelo, ripeto sempre quello: è la verità che vi farà liberi, non è la carriera, non è fare le cose per bene, non è scegliere la facoltà giusta, non è trovare l'uomo della tua vita, nessuno di questi. La verità vi farà liberi, cercare la verità sulla tua vita, questo qui è la svolta. Basta.
Sì, secondo me dai, i ragazzi della generazione Z ci sono arrivati.
Sì, però appunto
stanno avanti su questi argomenti.
Stanno avanti, però giustamente
li adoro, il mio cuore batte per voi.
Giovedì scorso, 19 febbraio,
genau,
abbiamo fatto Generazione Z, che è questo, per i forestieri che stanno qua, praticamente è una serie di 3/4 incontri, perché forse a maggio riusciamo a farlo anche, dove incontriamo i ragazzi della Generazione Z dai 18 anni ai 27 anni in una parrocchia di Roma, a Valle Aurelia, e ascoltiamo le loro domande. E stiamo insieme e vediamo di arrivarci. Innanzitutto un mega applauso, vai, così, ai sacerdoti di Nuovi Orizzonti, perché hanno
Mamma
organizzato
mia.
La sala in un modo pazzesco.
Sono stati fantastici.
Le luci, le piante cadenti.
Fatto di notte, perché il teatro era impegnato. Quindi hanno fatto di notte fino al pomeriggio.
Nota per Don Salvatore, che sta organizzando tutta la parte del teatro. Così, se ascolta questo podcast, gli mando un messaggio in bottiglia. Secondo me potremmo mettere dei pannelli insonorizzati.
Vabbè, lascia perdere, andiamo avanti, parliamo delle cose serie.
Allora, le domande che sono uscite fuori sono bellissime. Innanzitutto le bombe.
No, innanzitutto è incredibile, questo solo lo Spirito Santo lo fa, come dopo 5 minuti che eravamo seduti là, eravamo una trentina di ragazzi più noi, sì. 35 persone. Così.
Io, mi ha scritto gente, io non ho trovato parcheggio, sono tornato a casa.
Veramente?
Ti giuro.
Dove hanno scritto? Per email hanno scritto?
Anche Simona. Io sono venuta fino a lì, poi dopo ho girato, non ho trovato parcheggio, sono andato via, qua bisogna risolvere. C'è stava il centro commerciale, c'era il parcheggio gratuito là dietro.
No.
Dobbiamo avvertire meglio.
Comunque eravamo 30, che è un numero, insomma, già
giusto
perché sennò
abbondante
dopo, della prima volta. Poi adesso potete venire pure in 50, ormai quei 30 hanno capito come funziona, quindi informeranno. Ed è stato bellissimo, perché nel giro di 5 minuti veramente abbiamo detto dai, come facciamo adesso a dire le domande, e abbiamo fatto passare il microfono. Se hai una domanda la dici, c'è una cosa di cui vuoi parlare,
e se no ascolti,
e se no passi il microfono a quello a fianco. Tutti hanno fatto almeno un paio di domande, poi hanno ripreso il microfono, hanno detto cose. Però la cosa bellissima è che tutti hanno fatto delle domande profondissime.
Dai, diciamo un po' di domande che sono uscite fuori.
Molte, veramente, number one in classifica è stato sulla vocazione, cosa devo fare nella vita, come faccio a capirlo.
Discernimento.
Mamma mia, ma queste sono domandone, ma proprio grandi applausi.
L'affettività poi.
Affettività, sì, legame con i genitori,
tutte queste cose così. E poi quando alla fine abbiamo fatto tutto sto giro di 30.
No, e poi dopo c'era l'insicurezza, sì, ma col lavoro.
No, ma la cosa bella è stata che dopo abbiamo fatto tutto sto giro di domande, che 30 persone, tutti quanti hanno fatto una domanda, nessuno ha detto faccio passare il microfono. Giusto?
Almeno una tutti.
Sì, almeno
anche due, tre.
Anche una ragazza che ha fatto passare il microfono alla fine ha detto no, ridammi il microfono, mo ce l'ho. Quindi tutti quanti hanno fatto almeno una domanda, ma anche due, tre, quindi c'avevamo una cinquantina di domande sul tavolo, meno male alcune erano ripetute perché sennò saremmo morti. E poi alla fine dico vabbè, decidiamo insieme su da dove vogliamo partire. A me sembra che sia la vocazione la cosa
prima in classifica, più ripetuto questo, secondo in classifica le relazioni genitori, terzo in classifica tipo l'insicurezza
e il fallimento e
quindi, attacchi d'ansia.
Quindi io direi, quindi iniziamo con la vocazione. E una ragazza ha detto no, iniziamo col fallimento.
Vabbè, era tutto proprio ok.
E quindi praticamente abbiamo speso tutto il tempo che avevamo parlando dell'insicurezza, il fallimento, non sentirsi all'altezza, sentirsi inadeguati.
E che succede se non passi l'esame? Che succede se una pippa fa una cosa e un'altra più bravo di te?
Se non riesci. Soprattutto questo discorso dell'identificarsi con quello che fai. Se sei bravo, no? Se sei bravo a studiare, se sei bravo a fare un lavoro così, allora tu sei bravo. E invece no, tu sei bravo a, non so, a mettere gli chiodi dentro il legno. Cioè non è che per forza se tu sei capace a martellare allora poi sei bravo. Cioè non c'entra niente quello che fai con quello che sei, sono due cose diverse. Mi ha parlato tanto di questa distinzione tra quello che sei e quello che fai, che invece apparentemente sembra che sia una cosa proprio incardinata forte,
sì,
no? dentro il cuore dei ragazzi, che appunto, cioè, sei quello che fai. Se tu fai bene, allora sei degno di amore e sei degno di stima. Se tu non fai bene, secondo questi super mega standard di questi tempi, allora non vali niente.
È stato bello perché poi la domanda è stata, ok, ma qual è il punto vero? Vabbè, l'autostima. E quindi, cioè, che vuol dire? E il punto è capire chi sei. E tu lo sai chi sei? Là è stato...
Sì, è stata
dura stare davanti a sta domanda. Però la cosa bellissima è che poi ci sono stati alcuni ragazzi che hanno condiviso questo passaggio che hanno già fatto e che l'hanno fatto, diciamo, hanno cominciato, che ne so, attraverso il corpo a valorizzare il loro corpo. Dici, io c'avevo la panza, però poi ho capito che le ragazze si appoggiavano sulla mia pancia, quindi proprio male non era avere la panza, che dava un senso di sicurezza, di comfort. Quindi
questo c'è, cioè, proprio il detto popolare, homo de panza, homo de sostanza, cioè voglio dire proprio...
Vabbè, quindi questo ragazzo per esempio condivideva questa cosa, che lui è partito dal corpo, da amare il suo corpo, e poi piano piano dal disinnescare tutte le accuse che erano... L'hanno tenuto schiavo tutta la vita, perché uno dice Gesù è venuto a liberarci dalla schiavitù del peccato. Ehi, mamma mia, che sarà
partiamo
mai?
Un po' troppo da Adamo, cioè... Adamo ed Eva.
Adamo e Eva.
No, pure un po' rincoglionito, dai.
E invece è proprio così, noi siamo schiavi di tutte quelle ingiunzioni, di tutte quelle accuse, di tutto quel che è peccato, cioè il male dire male di te è proprio il peccato, cioè male. Io se io dico tu non vali, tu nella vita non farai mai niente perché sei dislessico, tu nella vita non combinerai mai niente, non si mette manco un chiodo al muro, oppure se non te lo dicono ma... come devo dire, senza parole ti arriva questo messaggio,
ti fanno sentire inadeguato, sì.
Dopo tu sei schiavo di questo accusatore, che è il demonio, cioè è proprio il diavolo l'accusatore, cioè colui che ti accusa giorno e notte, è stato precipitato colui che ti accusava giorno e notte, cioè ti accusa giorno e notte senza tregua, e tu dopo pensi di essere quello. Quindi Gesù è venuto proprio a liberarci, come? Questo con la sua benedizione, cioè con un amore sproporzionato che dice: guarda che tu vali il sangue di Cristo, cioè, ma non l'ha detto a parole, cioè è un fatto vero che tu puoi vivere anche oggi. Quindi chi sei? Bisogna specchiarsi da un'altra parte, non nelle accuse, ma in una croce, cioè proprio in una salvezza. Questo è solo così ne esci fuori da sta roba.
È stato interessante tutto il discorso tra il senso del peccato e il senso di colpa, no? Cioè il fatto che tu ti senti accusato di non essere all'altezza, e questo è proprio il diavolo, no? Che ti vuole buttare giù e ti accusa. Il Signore non ti accusa mai. Il Signore ti stilla veramente non il senso di colpa di quanto tu non sei all'altezza, ma piuttosto il senso del peccato, cioè ti fa vedere ciò che ti allontana dal Signore, ti fa vedere ciò che non è amore, ma non è qualcosa che riguarda te come persona, piuttosto i tuoi gesti e i tuoi pensieri.
Poi la cosa bella è stata che tutto questo ragionare insieme, questo condividere la vita l'uno dell'altro, diciamo, noi facevamo un po' da noi con i sacerdoti in Orizzonti, con Don Luca, Don Alex, così cercavamo di fare più domande per mettere più in crisi la discussione e cercare di arrivare a una sintesi poi alla fine. Ed è stato bello perché ci abbiamo messo proprio tutto il nostro impegno, ognuno ha messo tutta la sua condivisione, tutto il proprio cervello che lavorava, però poi siamo andati a fare l'adorazione, perché Nuovi Orizzonti c'hanno questa cosa che tutti c'hanno sto difetto,
difetto,
che tutte le settimane pregano.
C'hanno sta fissazione de pregà, io non ho proprio capito queste cose così arcaiche.
Loro fanno
tradizioni.
La lode il giovedì, non so se dappertutto la fanno il giovedì, perché non conosciamo bene.
A Frosinone la fanno il giovedì e anche a Roma. Anche a Roma fanno il giovedì.
Quindi il giovedì sera loro fanno questa adorazione.
Invito universale a tutte le persone all'ascolto, giovedì sera,
se volete fare l'adorazione
nella parrocchia di Sant'Ambrogio.
Vabbè, a Roma ci stanno adorazioni dappertutto.
No, vabbè, ho capito, però la preghiera di lode fatta là è proprio bella, perché bellissima. Non è semplicemente adorazione,
ci sono dei ragazzi che suonano e cantano di una semplicità, ma di una bravura, che fanno i canti quelli belli, dai, sì, che ti aiutano a pregare. È diverso fare,
no, ma poi è una preghiera carismatica, voglio dire, è un modo carismatico di fare l'adorazione, non è semplicemente,
cioè, carismatico vuol dire molto spontaneo, proprio ispirato, nel senso
ispirato allo Spirito Santo,
e che tutti possono partecipare, cioè non è una cosa adesso si fa così, c'è un microfono, dice: allora ragazzi, il microfono è qua, sì, tu lo vai a prendere e dici una cosa, preghi una cosa,
sì
è proprio
potente,
bellissimo.
Potente. E poi ci stanno, vabbè, vi presentiamo i sacerdoti, presentiamo i sacerdoti di Nuovi Orizzonti. No, è bello perché ci stanno Don Luca, Don Alex, Don Salvatore e Don Carlo che stanno lì, e comunque è gente appunto che porta avanti questa preghiera carismatica così, no? In una maniera molto molto bella. E durante l'adorazione...
Cioè, è gente che c'ha il carisma di andare agli inferi, che è stata con i drogati per strada, cioè non è... cioè, non so, che sono stati in missione 50.000 anni in Brasile in mezzo a...
A che ora è l'adorazione?
Non lo so, alle 9.
Alle 9. Alle 9, il giovedì sera a Sant'Ambrogio, se volete farvi un'adorazione proprio di quelle belle, dalle 9 alle 10, bello. E la cosa bella è stata appunto che noi abbiamo portato, in questa adorazione abbiamo portato tutte le cose che sono uscite fuori nella...
Questa cosa è stata pazzesca, dire davanti a Gesù: oh Gesù, ma io chi sono? Cioè, ma noi abbiamo ragionato, ma mo me lo dici tu?
Don Luca ha fatto sta sintesi pazzesca, cioè ha esposto il Santissimo e come prima preghiera ha fatto sta sintesi pazzesca di quello che era venuto fare. È avvocato.
Cioè, è capace, dai, sì, c'ha pure delle doti.
No, cioè,
non solo lo Spirito
Santo. Di grande retorica. Don Luca, il retore si dice.
Ecco, diciamo, volevo dire, adesso scrivo a Don Luca, guarda che nel podcast abbiamo parlato,
non glielo dico.
Ha comunque una reputazione, il padre, si dice, il direttore spirituale in Orizzonti è qualcuno, insomma.
È riuscito a fare una sintesi, cioè ha pregato, no, per iniziare l'adorazione, e ha fatto una sintesi pazzesca di quello che era uscito fuori. E è stato pazzesco. E quindi poi abbiamo pregato praticamente tutti insieme su sta cosa. E l'altra cosa che mi ha colpito tanto, che è stata proprio bella, è che noi ci inserivamo all'interno della preghiera di lode della parrocchia del giovedì sera. Quindi ho detto: oddio,
un'invasione di campo.
Invasione di campo. Cioè, nel senso,
non so quante persone c'erano, però poche. Arriviamo noi, 35 persone.
Sono state una ventina di persone. E imbocchiamo noi. Abbiamo raddoppiato quello
di più,
che... No, abbiamo raddoppiato.
Te l'ho detto che ho incontrato una signora che va tutti i giovedì. E lei mi ha detto: ma è stato bellissimo. Dico: ma sei sicura? Non è che siamo stati invadenti. Ma stai scherzando? È stato stupendo.
È stata questa la cosa bella, che appunto abbiamo fatto questa invasione di campo, che però in realtà si è amalgamata benissimo con la preghiera che stiamo avendo lì. Ed è stato bello, è stato portare una cosa, cioè vivere una cosa come profonda, così come l'adorazione insieme, ognuno portando quello che c'aveva, ognuno venendo dal suo percorso particolare, è stato molto chiesa.
Sì, no, con una semplicità e un'apertura che, vabbè, sono tipiche comunque di Nuovi Orizzonti queste cose. Una cosa che mi ha
brutta.
No, una cosa che mi ha proprio toccato, ci ha toccato a tutto il cuore in un modo proprio senza parole, non ho avuto il tempo neanche di scrivere un messaggio che farò stamattina. È stato Padre Carlo che
infatti volevo dire la stessa cosa, eroico proprio.
Cioè, voi, ma guarda, io mi commuovo perché
Padre Carlo dei passionisti, comunque abbiamo fatto
il podcast, qualche podcast fa.
Sì.
Allora lui, ma sentite proprio l'amore, cioè l'amore della Chiesa, che cos'è? Cioè quando uno ti vuole, un fratello ti vuole bene.
Di amore gratuito proprio.
Che cosa fa? Sentite, paragonate l'amore a questa cosa. Cioè voi non dovete paragonare l'amore a quello dei vostri amici come se...
Aspetta. Padre Carlo, non ascoltare questa cosa, perché io so che dopo lui ascolta il podcast. Questa cosa non la devi ascoltare.
Perché? È una cosa bella.
No, perché dopo lui si imbarazza.
Ah, ok. Allora... uno deve paragonare l'amore degli altri, degli amici, del fidanzato, della mamma, delle relazioni in parrocchia, all'università, al lavoro, con questi livelli qua. Questo è il livello. Vabbè, ma questo è esagerato. No, questo è l'amore. L'amore è un fratello che ha pregato per i ragazzi e per noi, per questo progetto.
Da settimane.
E che dice: io vi voglio bene, vi sostengo e... con la preghiera, cioè, ma veramente prega, no, vabbè, faccio così, lo dico perché è bello. Poi dopo ha preso la macchina dall'Abruzzo, è venuto fino a Roma.
Mentre facevo un ritiro.
Cioè, mentre ci aveva da fare, ha preso la macchina, è venuto fino a Roma, che fra l'altro pioveva, un casino, non c'era parcheggio, non sa lui dove ha parcheggiato, È venuto lì, ha salutato tutti, ha abbracciato i ragazzi che nessuno conosceva, né noi né lui, ha scherzato con tutti. Poi dopo, perché c'erano dei pugliesi, quindi i panzerotti, taralli,
subito è partito.
Lui al massimo con tutte le battute, le cose sue. Dopo, quando abbiamo
iniziato, ha promesso di fare i panzerotti, se non sbaglio.
Sì, ha promesso, lo diciamo nel podcast. Ha promesso che una sera lo farà. Ha fatto tutto, cioè è stato lì quando noi abbiamo cominciato, ha chiuso la porta, è andato due stanze più in là che c'è una cappella, è stato in ginocchio 2 ore, tutto l'incontro per noi.
Non ha ascoltato una parola, poverino.
Cioè lui poteva venire lì, almeno diciamo prendere come avremmo l'esperienza, cioè un'idea di come fare poi con i suoi ragazzi, che siccome sono all'inizio anche loro di fare,
è utile,
stanno partendo da qualche mese con la gioventù passionista a San Gabriele in Abruzzo, quindi cioè gli serve proprio vedere una cosa nuova, il bene, il male, come lo posso usare io,
certo.
A rubare una cosa bella, no?
No.
La gratuità, ma voi sapete il Signore quanto lo ricompenserà questo?
È stato lì 2 ore a pregare, dopodiché...
Dopo che ha pregato...
Aspetta, no, bisogna dire questa cosa qua. Dopo che abbiamo fatto l'incontro di domande e risposte, diciamo, condivisione così, Don Luca ha portato, non so, 200 euro di pizza.
Buonissima,
non lo so,
vabbè, a Roma, dai,
teglie e teglie di pizza, abbiamo mangiato la pizza insieme, abbiamo bevuto una Coca-Cola, una Fanta, e dopodiché siamo andati a pregare, e praticamente si è messo nelle retrovie e ha confessato tutto il tempo,
cioè fino alle 11 la sera, dopo ha preso la sua macchinuccia parcheggiata non si sa dove, si sarà fatto mezz'ora a piedi.
No, mi sa
ha
che...
trovato parcheggio lui?
Mi sa che ha trovato parcheggio, vabbè, Barese comunque, voglio dire, cioè,
se la cava?
No, sì, dai.
E dopo da lì è tornata a casa, che quanto so, 2 ore e mezza?
Un paio d'ore, sì.
È tornata a casa alle 2 di notte.
E il giorno, la mattina dopo, continuava il ritiro.
Continuava il ritiro.
Cioè, alla grande.
Allora, questo è l'amore. Se tu vuoi una definizione d'amore, devi pensare a una cosa così.
Ecco, non meno di questo.
Questo è... E noi non siamo amici di una vita. No, io non so manco come si chiama di cognome, padre Carlo.
Aspetta, che lo sapevo io.
Cioè, capito, noi non lo sappiamo. Cioè, noi non siamo.
Padre Carlo Maria.
Secondo
della, della croce.
Va bene, no, dico, no, il cognome spirituale. Il
sì, lo so, ma adesso non mi viene. Padre Maria della Croce si chiama, basta.
Allora, noi. Non...
Padre Carlo Maria della Croce, lo dico.
Cioè, noi non sappiamo. Ci conosciamo poco, ci siamo visti 4 volte veramente, cioè,
però abbiamo condiviso tanto.
Capite l'amore? Che cos'è l'amore? Questa è la Chiesa. Allora, nella Chiesa uno va per ricevere questo amore. La cosa bella di questo incontro per me, la cosa bella che è stata è la libertà con cui uno l'ha fatto. Cioè, abbiamo detto ai ragazzi: buonasera a tutti, che bello che siete qui. Allora, voi siete qui per... Di solito uno fa i ritiri, gli incontri, perché così facciamo il gruppo giovani in parrocchia, perché così vai al gruppo di preghiera, perché così alimentiamo, investiamo per le vocazioni, perché così dopo possiamo dire che ci abbiamo dei ragazzi, che ne so. Invece mi abbiamo detto: allora ragazzi, noi abbiamo fatto una parrocchia di Nuovi Orizzonti, perché? Perché ci sono i sacerdoti che noi riconosciamo e vi possiamo dire che vi potete fidare, insomma, perché avete dei punti di riferimento quotidiani. Allora, qual è il fine di questa cosa? Nessuno. Cioè, prendi quello che ti piace, prendi una serata e non vieni mai più, va benissimo.
Prendi un pezzo di pizza.
Prendi un pezzo di, ruba la pizza perché la cena era gratis, prenditi una preghiera, prenditi il padre spirituale, prenditi tutto Nuovi Orizzonti se ti piace, se ti stanno simpatici, fai...
Prendi un'amicizia.
Prendi un'amicizia, fai come ti pare, cioè vieni e prendi quello che vuoi. Noi siamo gli adulti e siamo qua a dare... Capito? E tu ti prendi quello che hai bisogno. È pensato apposta, è gratis.
Il Vangelo di oggi.
È gratis.
No, è troppo bello il Vangelo di oggi, no? Venite, eccetera. Dice, godete del regno. Là non mi ricordo più, adesso ho qualche problema di memory. Però insomma, cioè, ogni volta che avete dato da bere a uno di questi piccoli, l'avete, è come se l'avessi dato a me. Venite e godete del regno. Bello. Ah,
cioè, noi lo fa... Noi...
Non è gratuito quello che facciamo, noi lo facciamo per poi godere del regno e della vita eterna. Non è gratis, lo facciamo soltanto per egoismo puro.
No,
perché vogliamo stare con Gesù tutti i giorni della nostra vita futura. Da oggi fino alla fine dei tempi.
Noi lo facciamo perché ci avanza, nel senso che...
Egoismo puro proprio.
No, ci avanza l'amore, nel senso che a furia di stare col Signore ne abbiamo talmente tanto che non sappiamo a dove mettere.
Io lo faccio per egoismo.
No, e quindi lo dobbiamo dare per forza, non ci entra a casa nostra.
Io voglio fare parte delle pecore. Non sia mai che mi venga detto che tu non hai dato da bere uno di questi piccoli, mai. No, voglio fare parte delle pecore.
Allora, quando ci avete una persona, mi è venuta in mente una cosa di questo Vangelo che padre Giovanni me lo dice sempre e io cerco di farlo. Quando ci avete qualcuno che sapete che non vi vuole bene, che vi fa del male, che non vi sopporta, quando lo vedete, andate a casa sua, non lo so, la prima cosa che dovete fare è dovete chiedere un bicchiere d'acqua. Questa è la carità che potete fare. Cioè, io quando andavo da mio zio, quello che mi insultava, mi aggrediva, mi seguiva per strada... Io, se capitava che andavo da lui, non lo so, per qualche motivo, come entravo dicevo, zio, ho una sete, mi dai un bicchiere d'acqua? Ecco. Perché io dicevo, Signore, guarda che quando morirà ricordati che lui mi ha dato da bere, io ci avevo sete. Cioè, non te lo devi dimenticare, è vero che lui fa tutto questo, però fa anche quest'altro. Ecco, questo dai, non è difficile, poi magari lo odiavo lo stesso.
Sì, uno dove arriva?
Dove arriva
uno fa.
Però magari a volte c'avevo... Cioè, si può fare un gesto di carità e chiedere un bicchiere d'acqua. È un gesto di carità, si può fare.
Dove arriva uno... Prossimo incontro di Generazione Z invece sarà fra un mese.
Un mese per il 19 marzo.
19 marzo.
E poi San Giuseppe, mamma che bello.
San Giuseppe, sì. Sempre l'orario dei vecchi, 17:30. E allora...
L'orario dei vecchi, è vero che dei vecchi innanzitutto è fatto apposta perché così siamo di meno, se no vengono, se facciamo alle 9 di sera di sabato sono 500 persone e non si può...
E non si può più fare
non si può fare l'ascolto.
No.
E poi è fatto perché abbiamo fatto 2 ore, non era pochissimo, cioè
c'era bisogno
di un po' più di fare una pausa e di ricominciare un'altra oretta.
Abbiamo fatto un'introduzione un po' lunga perché giustamente era la prima volta, quindi però sì, alla fine 17:30 molti sono arrivati un po' arrivate puntuali, porco nessun porco. Scusatemi, la mia romanità è uscita così un po' troppo. Niente.
Ma arrivate molto prima perché non c'è parcheggio.
Non c'è parcheggio.
Venite con la metro che è meglio.
La metro Valle Aurelia, ci sta la fermata della metro volendo. E se no organizzatevi in 8 in macchina, non lo so tanto. Io, cioè, mia moglie sta fermata ai carabinieri, a me non mi è successo in vita mia.
Ma hanno fermato
col motorino, c'era questo terrore che ti fermavo con i carabinieri.
Ma che c'entrano i carabinieri? Mica ho capito.
Venite in 8 in macchina?
Ah, ok.
Spregiudicati.
Mi hanno fermato i carabinieri e mi hanno detto innanzitutto c'è un pezzo di carabiniere, io ero contento.
Vabbè.
Ha fermato e ha detto mamma mia, abbiamo fermato 3 delinquenti, che ero con Maria e Rebecca. Dico sì, 3 delinquenti, signora vada. Quindi mi è andata così liscia, ma io non sapevo dove sta il libretto da macchina. So che ce l'abbiamo in questa macchina.
C'è il libretto, c'è e anche assicurata.
È anche assicurata.
Il bollo. Sì, ce l'ho. Anche il bollo. Sì, abbiamo tutto.
Che mo' abbiamo sta macchina ereditata dal nonno che è morto
bella.
Di 90.500 anni fa. Quindi non
bella,
so bene dove stanno le cose.
È tutta bella. Tutta bella. Cioè, le fiancate tutte belle levigate. Belle.
Dalle altre macchine.
Vabbè,
è una macchina di Roma.
È una macchina di mio nonno che ha guidato fino a 100 anni e diciamo che ultimamente si appoggiava un po', ecco. Però vabbè, a parte questo...
Aveva i sensori quelli...
Quelli di tattili.
Tattili.
Quando
strusciava...
Era pure sordo, quindi secondo me, vabbè.
Infatti
gli facevano sempre la visita oculistica ogni anno. Gli dicono, no, vabbè, secondo me dovresti fare la visita dell'udito perché, cioè, vabbè, comunque... Andiamo avanti.
Allora, poi parliamo sempre di...
No, aspetta, 19 marzo, 17:30, cercate di venire prima possibile, sia per il parcheggio, sia perché così magari iniziamo
e poi, ragazzi,
in orario.
Vi dovete iscrivere.
Aspetta, le iscrizioni non sono ancora aperte.
Però vi dico che quando sono aperte vi dovete iscrivere perché la pizza, è vero che lui è generoso e ne ha presa una quantità industriale, però poi se siamo troppi, perché tantissimi non si sono iscritti, siamo troppi non mangiate.
Non ci troviamo. Beh, comunque vabbè, non importa, adesso nei prossimi giorni si apriranno le iscrizioni, comunque l'indirizzo è genz.5p2p.it. E adesso oggi aggiorno la pagina, metto il countdown per le iscrizioni, insomma è quello che sia. E sarà appunto il 19 marzo. Niente, poi alla fine fate come pare, nel senso, se poi volete venire per la pizza, venite per la pizza, che è alle 8 tendenzialmente, se volete venire soltanto per l'adorazione alle 9.
Allora,
importante, non si entra in parrocchia, si entra al lato della parrocchia, sulla sinistra ci sta un parcheggio interno, da là si entra. È importante, la gente imboccava in parrocchia.
Va bene, allora invece volevo precisare una cosa, fino a 27 anni potete venire all'incontro, poi se ne avete 28 invece potete venire a pregare, quello possono venire tutte le settimane, possono andare.
Apriamo la cappella e là si può pregare, però è importante che ci siano soltanto quelle persone, anche accompagnatori, gente X, così.
No, vengono alla preghiera.
Vengono alla pizza se volete.
Alla preghiera potete venire tutti, all'incontro no.
No, perché è proprio creare uno spazio privilegiato. Per questi ragazzi, insomma, quindi è giusto che essere un po', come si dice? No, rigido e brutto.
No, protetti, cioè creare un luogo protetto per alcune persone.
Un luogo protetto.
Cioè, non si può stare insieme quelli sposati ragazzini o quelli di 30 anni e quelli di 22. Se tu hai le stesse domande, le devi affrontare in maniera diversa
sì,
quindi
sì.
Non si può fare.
Bene.
Poi dopo sono stata e tu sei rimasta a Roma a fare...
Io sono rimasto, sono andato, sono preso 3 giorni di vacanza.
Io sono andata a Frosinone a Nuovi Orizzonti perché c'era questo weekend che io ci tenevo tantissimo, l'ho sudato perché era difficile andarci per una serie di questioni con mio marito, non questioni con Nuovi Orizzonti.
Come con mio marito?
È che era complicato gestire chi avevi figli e che poi come tu dovevi fare altre cose. Quindi
no, sai com'è, sei sposata, c'hai quattro figli. Scusami se c'hai quattro figli.
Vabbè, però ho detto questa cosa ci tengo troppo.
Sì.
Vabbè, alla fine ce l'ho fatta perché ce l'ho fatta.
Sabato mattina sono andato alla zoo con Rebecca io.
Ecco,
mi sono sentito un papà normale.
Sì, è stato normale.
Però ci sei mancata. C'era un sacco di famiglie tutte insieme.
Va bene, il senso di colpa entrerà dentro di me.
No, che c'è? Io non ti sto accusando, però allora, era bello se ci stavi anche tu. No, era brutto. Siamo stati meglio, siamo stati più larghi.
Allora, io e Samuele invece siamo stati a Nuovi Orizzonti. Innanzitutto è stato bellissimo il viaggio in treno, perché io la devo condividere questa cosa, lo so che chi se ne frega, però è bellissima, perché noi parliamo tanto di non avere il cellulare così, e di parlare.
Insomma, pure Chiara dice che ha parlato di non avere il cellulare.
Sì, pure Chiara Mirante ha parlato un sacco di questa cosa, di come, vi condivido solo questo pezzo, lei ha detto prima c'erano i drogati alla stazione Termini e lei ci andava la notte, cioè, vabbè, una matta, non è solo santa, è pure fuori di testa, e invece adesso sono riusciti a far drogare tutti, ha detto questa frase, si è creato un gelo nella sala, io volevo fare una standing ovation, però non l'ho fatta perché mi sono resa conto che sarei stata da sola ad alzarmi in piedi ad applaudire.
Tu sei tossica con quel telefono?
Sì, anch'io sono un po'
tossica.
Anch'io sono un po' tossica e me ne rendo conto. Però è stato bello perché io e Samuele saliamo sul treno, siccome Samuele c'ha il Nokia, io non mi metto a aprire il telefono perché c'è mio figlio, siamo con le persone e poi io mi impongo che magari sul treno lo posso guardare, però apposta io non ci vado mai sul treno, però non voglio usare il telefono perché voglio parlare con le persone, se ce n'è occasione, oppure sta in silenzio, che pure mi piace tantissimo.
Pensa che invece faccio proprio il contrario, cioè, sul treno mi siedo e metto a leggere perché assolutamente non voglio parlare con nessuno.
Posso leggere,
massimo isolamento.
Ma io non è che voglio parlare con le persone, però è un'occasione per guardare le persone, per stare in silenzio, per leggere, però non voglio, perché poi se sto un'ora al telefono dopo mi sento completamente rincoglionita.
È meno male.
Soprattutto se sta sul treno peggio, sull'autobus, in macchina, cioè mi rincoglionisco proprio, mi viene mal di testa.
Sul treno io faccio il rosario oppure leggo un libro.
E come siamo stati sul treno? Tipo Samuele si è portato da disegnare, c'aveva un album di quei fogli grossi,
sì,
non l'album normale, una cosa figa. Che c'ha lui con un set di matite.
Esagerato, come per disegnare sul treno, cioè pure se esagerato.
6B, 7B, 8B, c'è un set che abbiamo regalato a Natale, grandissimo, vabbè, enorme. E quindi si è messo a disegnare, che mo' gli è partita sta cosa di disegnare le facce, i manga, le facce dei manga. E dopo la prima fermata sale un signore, ma proprio barbone, cioè con le Crocs senza calze, con due buste, con dentro, che ne so, il cartone della pizza mezzo vuoto.
Anche Maria mangia così.
Un bicchiere di carta, tipo McDonald's. Cioè era vestito, poi tipo non c'aveva la barba. Cioè sai le persone che non hanno la barba, ma c'hanno i peletti lunghi, cioè non trascurato, pesante.
Arrivo al punto, dai.
Comincia a attaccare a bottone con Samuele perché disegnava. Ah, ma che bravo che sei, ma disegni manga, ma perché leggi manga? Ma leggi anche quelli violenti, quelli non li leggere, ma quanti anni hai? Insomma, viene fuori che lui è... Samuele non capiva se poteva dare confidenza oppure no. Si siede proprio a fianco a noi facendoci spostare le valigie. E non capiva Samuele se poteva dare confidenza a questa persona oppure no. E quindi io... rispondevo anch'io perché per rassicurare Samuele, certo puoi parlare con tutti, stai sereno, ci sto io, siamo sul treno. E lui ha cominciato ad attaccare a bottone e è venuto fuori che era un artista. E gli ho detto, ma in che senso? No, faccio delle mostre, davvero? Ma se vuoi ti faccio un ritratto. E quindi ha cominciato a prendere quest'album di Samuele e a farmi un ritratto ispirato, diciamo così, ha fatto una specie di Venere di Botticelli, non sembro proprio io in questo... E ci ha raccontato tutta la sua storia, cioè la sua storia, non la sua storia, diciamo, ha tirato fuori una serie di cose proprio di personaggi famosi, dettagli, persone che ha incontrato nella vita. E tutto il treno, tutto il vagone nostro, io non avevo capito, me ne sono accorta quando mi sono alzata in piedi per uscire fuori, tutti ascoltavano lui, quello che stava facendo, i nostri discorsi sui musei di Parigi, poi gli ho detto che eravamo stati pure a New York e quel museo lì l'hai visto, e poi quella, e come quando sei stato davanti a quel quadro, cosa ti ha suscitato? Perché sai, per disegnare una cosa, le, tipo le colonne paella, sono andata a vederlo, perché vederlo non è uguale, è come la musica, sentirla o andare al concerto, non è la stessa cosa. È stato bellissimo, e fianco a lui c'era uno, tutto vestito fichissimo, che gli ha detto, ma vedeva che era interessato, fa, ma anche tu sei un artista? Sì, con le forbici. Ah, ma sei parrucchiere che c'ho tutti i capelli strani? No, no, io sono un sarto, lavoro a Piazza di Spagna. Quindi lui conosceva Valentino, Giorgio Armani, tutti, e quindi hanno cominciato, tutti e due li conoscevano, e cominciato a parlare, c'è una cosa surreale. Questo solo perché non avevamo il cellulare.
Surreale, sì,
e
sì.
Tutti hanno lasciato il cellulare. Per ascoltare.
Vabbè, giustamente, perché magari chi sta.
C'era una cosa fighissima.
No, chi sta ascoltando magari non ha collegato. Cioè, il fatto che Samuele non aveva lo smartphone, perché a casa nostra c'è questa dittatura, questa oppressione e repressione armata contro appunto lo smartphone. Siccome non aveva lo smartphone, si è messo a disegnare. E quindi questa cosa qua è stato, come si dice in inglese, un conversation starter, cioè
è stato bellissimo.
È stata una scusa poi per parlare, e quindi poi conosce questa persona e tutto il resto.
Mi ha detto che hanno fatto dei documentari su di lui, che no, dopo andrò a vedere. Cioè, pure uno, e poi dice: io sono caduto in povertà perché io non ho capito la via di mezzo. Cioè pure spiegava a Samuele che nella vita tu devi stare nella realtà, perché sennò finisci come me. No, ma ma poi ha detto queste cose, e io dopo sono andata a Frosinone, no? Sono arrivata la sera, la mattina c'era poi Chiara Mirante, e noi Chiara Mirante l'abbiamo sempre ascoltata in differita, cioè coi video, e lui ha detto: guarda che ascoltare non è uguale se stai là. Cioè, che lui parlava del disegno, devi disegnare una cosa, la devi vedere. Cioè, io devo disegnare un personaggio, devo stare lì, non mi basta una foto, lo faccio anche tramite la foto, ma non è sufficiente, devo andare a conoscere, tipo Ornella Vanoni, gli ho fatto un sacco di ritratti, però ci ho creato una relazione con lei, vabbè, ed è stato bello perché io poi ho vissuto quello che lui diceva. Cioè, sono stata con Chiara Mirante live ed è stato diverso, è stato di una forza, perché non è, questo lo dico, perché la maggior parte dei ragazzi, quelli soprattutto generazione Z, guardano tutto dal cellulare, ascoltano tutto, i podcast, le cose dal cellulare, e si perde tantissimo, soprattutto dopo il Covid, dopo è diventato tutto più semplice ed è normale non farlo, si perde il contatto. E invece lui c'ha ragione, l'artista, cioè riprendere il contatto reale con le persone, con le realtà, con la musica, con l'arte, vederlo da vicino è tutta un'altra storia.
È tutta un'altra cosa
ed è stato bellissimo, perché poi quello che noi abbiamo condiviso sul treno, dopo io l'ho vissuto ed è stato stupendo.
Dai, bello. Cosa ti porti, dai, chiudiamo così con questa cosa qua. Cosa ti porti che è la cosa più bella che hai vissuto nel weekend con Chiara Mirante?
Allora, le cose che ha detto sono state stupende, perché lei ha fatto la contrapposizione tra quello, la morte che porta il demonio, che è l'accusatore, che ti toglie la vita, che dice mezze verità, con la vita che ti porta allo Spirito Santo, che invece ti dà un'armatura, rivestiti dell'armatura dello Spirito Santo, e ti dà la forza di stare nella vita, e che ti porta alla verità tutta intera, non alle mezze menzogne, ma una verità tutta intera, tutta tutta. E questa cosa è stata, quando parla Chiara, io non ricevo concetti particolarmente nuovi, che dico mamma mia, questa proprio non c'era arrivata. Però la forza di questa, della sua predicazione è la sua pelle, cioè che quello che dice lo dice con la vita, cioè quando lei parla lo dice veramente con tutta se stessa, perché ce l'ha sulla, sulla sua vita l'ha sperimentato, non te lo dice perché ti fa, non lo so, un resoconto di quello che ha capito così da un'esegesi teologica. Mm-hmm. E questa cosa, quando tu stai dal vivo, ti arriva forte, ti arriva forte la sua esperienza, ti arriva proprio forte. E poi ci sono state delle testimonianze, c'era un ragazzo grande che lo vedi che, non lo so, c'ha dei problemi, non capisci, capisci che non sta proprio bene, no? Mm-hmm. Ed è stato chiamato a fare una testimonianza improvvisata, perché dopo l'incontro poi dici, allora, diciamo così, allora vi invitiamo sul palco a fare una testimonianza, una coppia, dai, venite voi, mm-hmm. E poi un ragazzo, dai, vieni tu, così.
Sì.
E Don Davide e Daniela invitavano le persone così, ed è venuto questo ragazzo però con mille precisazioni: mi raccomando Agostino, tu non devi dire le parolacce, mi raccomando, quando parli, cioè, è stata rischiata. Ho fatto la testimonianza così forte, lui ha detto che è stato abusato da bambino e praticamente a 12 anni ha cominciato a drogarsi. E questa cosa è stata devastante nella sua vita, entrava e usciva dalle comunità, ma solo per far stare buoni i suoi e pensare, io l'unica mia strada è la droga, solo così posso stare bene. E invece poi ha conosciuto nuovi orizzonti, ha incontrato il Signore e ha avuto l'occasione, sta bene insomma, si è rimesso in piedi, non si vuole più drogare, e ha avuto l'occasione di andare in una città, mi sa Napoli, e di andare in un quartiere dove molto
malfamato,
dove c'era la gente che si drogava, che spacciava, insomma una situazione tremenda, e per lui è stato forte tornare negli inferi. Pensa alla vittoria, questo è proprio vincere il combattimento spirituale che era il tema. Mm-hmm. Tornare negli inferi e vedere con occhi nuovi tutto quello e dire, cosa posso fare io per te adesso, io che lo capisco. Cioè avere proprio un grido forte che lui veramente lo capisce, per tutto il suo dolore, per tutta la vita che ha passato così, sentire quel dolore e sentire un grido d'aiuto e di mettersi a servizio delle persone. È stato bellissimo come l'ha raccontato, veramente è stato una cosa così forte, così grande. E poi l'affetto di Chiara nei miei confronti, mo mi commuovo, perché sentirsi dire che da una persona così grande, che ti voglio tanto bene, sentirsi cercata da lei col suo sguardo, io non volevo disturbarla perché dico, già tanto che sta in piedi, lo so che non sta bene, e quindi stavo lì davanti, e mentre si formava, invece gli altri hanno fatto una fila che non finiva mai, non gli hanno dato un attimo di tregua, ho detto vabbè, sono io l'unica scema invece che si è dispiaciuta, però lei in mezzo alla gente così mi ha visto, mi ha mandato un bacio, mi ha salutato come sempre, insomma. Però il giorno dopo ho detto no, oggi vado, cioè scusa, disturbano tutti, e allora uno in più, no.
Giustamente.
E gli ho detto, gli ho chiesto se facciamo un podcast, gli avevo già detto, Chiara, dobbiamo fare un podcast. E lei mi ha detto, no, dopo Natale sono stanchissima, guarda, c'ho 5.000 email, mi ha fatto del cellulare, dico, no, ma ci credo, non è che... E c'ho 5.000 richieste, cioè sono proprio stanca, non ce la faccio. Però non ha saputo dirmi di no.
Che mi vuole, in questo limbo.
Che mi vuole bene, ci vuole molto bene. E quindi sono riuscita, anche grazie all'intercessione un po' di persone vicine, così... a parlarci, e gli ho detto, Chiara, io lo so che non stai bene, però non posso chiedere ad altri di parlare di come si porta la croce. Tu mi sembri un buon esempio. E lei si è messa a ridere, mi ha detto, in effetti hai ragione. Quindi a breve faremo questo podcast con lei, ve lo anticipo, perché io, cioè,
finché non è registrato,
finché
infatti...
non ci credo, perché lei veramente non sta bene, quindi fare un podcast e dedicarci a tutti così un'ora e mezza di tempo è un sacrificio molto grande che gli stiamo chiedendo, però sono anni che io ho delle domande da farle. E ogni volta non la voglio disturbare, o non è il momento, così. E poi quando ho sentito i ragazzi giovedì avere quelle stesse domande sul dolore, su come si fa a starci, così, ho detto no, non è solo per me, devo insistere con lei, devo chiedere. A me mi dispiace, non è che non sono capace di insistere, è che mi dispiace perché non è che non lo vuole fare, che sì, è troppo, è chiedere troppo. Gli ho detto: Chiara, dobbiamo fare per forza.
Dobbiamo fare e basta.
E lei mi ha abbracciato e mi ha detto: certo, non ti preoccupare, lo faremo, adesso dai, lo facciamo. Le prossime settimane farò questa cosa, voi pregate perché il combattimento spirituale arriverà, cioè c'è suo e ci sarà anche mio per non farlo, perché questa è una cosa molto grande, avere la possibilità di ascoltarla non sulla solita intervista, la tua storia, che la trovate dappertutto, andatevela a cercare così siete preparati quando ascoltate il podcast, perché invece voglio fare le domande. Io le voglio chiedere come si fa a portare, come si fa a stare nella sofferenza degli altri e sua, e a vivere una vita di santità. Ecco, mo questa parola non gliela posso dire perché sennò lei si arrabbia se le dico che è santa, però è vero e lo penso, dico a voi. Quindi pregate per questo podcast che faremo fra un po'.
Basta.
Basta.
Allora, chi si vuole iscrivere alla newsletter, correte 5più.it, potete scrivere la newsletter, ci sta il bottoncino newsletter. Ogni lunedì un nuovo episodio e a breve inizieranno anche le iscrizioni per Generazione Z.
Poi ve lo ricordiamo.
Sì, 19 marzo. E no, volevo dire un'altra cosa. Il 20-22 marzo poi ci sta pure il secondo raduno Real Men, questo non l'ho detto mai.
È vero, non l'hai detto mai, però c'è un sacco di iscritti.
Ci sono parecchi iscritti.
Ma però ci sono posti liberi?
Sì, una decina di posti ancora secondo me ci potrebbero essere, anche se manca un po', quindi insomma, chi maschi che siete, volete lavorare su voi stessi, volete incontrare altri uomini in cammino, realmen.it, scritto realmen.it, trovate tutte le informazioni per iscrivervi. Sarà il 20-22 marzo in un casolare vicino ad Assisi e basta.
Tutte le età possono venire a Realmen, tutti i maschi.
Ma basta che sei maschio. Non che ti senti maschio, di essere proprio maschio all'anagrafe.
Sì, no, è chiaro.
Bene. Basta, niente. Buona settimana, scusate il ritardo, ma appunto siamo arrivati proprio così.
È un miracolo che siamo arrivati a stamattina. Esatto. Adesso devo pure correre che c'ho.
Vabbè, insomma, quello che sia. E buona settimana, vi vogliamo bene, un abbraccio e tutte le altre cose, quello che volete voi.
Ciao.